Hope is on the way, la speranza è sulla strada. Detto questo, pensando a quello che sta succedendo a Gaza, è una speranza che incontra enormi difficoltà. Innanzitutto, speranza significa che passino gli aiuti. Oggi o ieri è stata la giornata umanitaria. Io non so poi quali conseguenze.
Ma più che umanitaria, ma come
c'era una pausa umanitaria.
No, ma c'era un altro aspetto tecnico.
Vabbè, ne parliamo con Riccardo Nuri di Amnesty International. Da quello che si sa, c'è la possibilità che continui questa tregua, tra virgolette, oppure è stato semplicemente un momento così.
Comunque sono 10 ore.
Infatti, detto così, e comunque sembra
morti.
Niente. Allora, Riccardo Nuri, buongiorno intanto.
Buongiorno a voi. Sì, le chiamano tregua tattica.
Ecco, tregua tattica. Militare.
Abbastanza cinico per dire forse per qualche ora non ammazziamo, ma come avete detto, comunque palestinesi morti anche in quella cosiddetta tregua tattica ci sono stati. Questa tregua dovrebbe servire a far sì che arrivino in qualche modo degli aiuti nella misura in cui e nel modo in cui devono arrivare, cioè non attraverso gruppi di vigilantes armati al servizio di Israele come la Gaza Humanitarian Foundation, ma attraverso l'aiuto umanitario vero e proprio, quello neutrale, disarmato, che individua le persone in stato di necessità, distribuisce senza discriminazione, eccetera. E questo in parte sta accadendo, in mezzo a notizie che sono spaventose di carestia sempre più marcata, di tonnellate di materiale distrutto e camion distrutti da Israele con la scusa che la merce era avariata perché Israele non ne consentiva l'ingresso. Quindi vedremo nelle prossime ore come andrà. Adesso sta iniziando a New York una conferenza che ha un obiettivo francamente grottesco, cioè discutere della soluzione a due stati, quando il problema è qui, è due stati e due popoli, quando il problema è qui è che uno stato, quello palestinese, non si sa neanche che dimensione avrà, ma soprattutto c'è il rischio che uno dei due popoli, quello palestinese, manchi del tutto.
Tra l'altro, Riccardo, ho scoperto qualche giorno fa, perché sul TG3 locale è andato il presidente delle Misericordie Toscane, che 80 tonnellate di aiuti sono fermi a Cipro da novembre. Ora, cioè, quindi di queste cose probabilmente ce ne sono.
Ecco, però Netanyahu dice: con i percorsi sicuri per gli aiuti l'ONU non ha più scuse. Ha chiesto alle Nazioni Unite, Benjamin Netanyahu, di smettere di incolpare il suo governo per la situazione umanitaria a Gaza dopo l'apertura di percorsi sicuri per il passaggio degli aiuti da parte dell'esercito. Ci sono vie sicure, ci sono sempre state, ma oggi è ufficiale, non ci saranno più scuse, ha dichiarato il leader israeliano.
Ma questo è veramente il massimo dell'ipocrisia, perché il governo Netanyahu ha disobbedito a una serie di ordini emessi dalla Corte Internazionale di Giustizia a partire dal 26 gennaio del 2024, che chiedevano a Israele di garantire l'ingresso sicuro e senza ostacoli agli aiuti. Questo è quello che non è successo. Lo testimoniano i carichi rimasti a marcire a Cipro, lo testimoniano i chilometri di camion incolonnati e in parte anche poi distrutti perché contenevano cibo avariato. Ma avariato perché era rimasto lì, non poteva entrare, è rimasto sotto il sole al confine tra l'Egitto e la striscia di Gaza. Quindi l'idea che le Nazioni Unite non abbiano più scuse è semplicemente folle. Le Nazioni Unite da 21 mesi chiedono di poter portare aiuti, l'hanno fatto finché hanno potuto, poi Israele ha decretato un blocco, quindi non hanno mai accampato scuse le Nazioni Unite, e il governo israeliano che le ha cercate sempre per impedire che distribuissero gli aiuti, arrivando al punto da incolpare collettivamente per responsabilità di credo 9 singole persone l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso alle persone palestinesi rifugiate.
Ecco, un'altra accusa che viene portata avanti, però stavolta io leggo una dichiarazione riportata dalle agenzie ieri alle 18:42. Donald Trump dice: è terribile la situazione della fame e dei bambini, quel posto è un disastro, ha aggiunto, sostenendo che Hamas sta rubando molto cibo. Allora, questa è un'accusa che sentiamo rivolta da Hamas ci può stare che ci sono anche situazioni di sciacallaggio di questo tipo?
Ma questo è in parte vero, non è tanto Hamas quanto un gruppo di beduini che a Hamas si oppone, è una tribù molto potente che accaparra aiuti, ovviamente come in tutte le guerre, compresa durante la seconda guerra mondiale, c'è il mercato nero, quindi c'è chi specula e ne approfitta, è una situazione di caos che Israele non solo tollera, ma se ne serve per dimostrare che non c'è una soluzione lì se non occupare militarmente tutta la striscia di Gaza. Basterebbe che gli aiuti entrassero, che se ne occupasse le Nazioni Unite, che se ne occupassero le agenzie umanitarie che sanno come si fa, e basterebbe anche che questa banda di beduini smettesse di ricevere appoggio da Israele e si ripristinasse un minimo di ordine che solo le agenzie umanitarie possono fare.
Claudio?
Allora, mi ha scritto un ascoltatore e mi sembra sia molto interessante il discorso. Lui dice, è vero che gli israeliani dicono che non sono i numeri giusti, 70.000 morti, 20.000 bambini. E lui dice, ma se supponiamo che siano la metà, 35.000 morti di civili e 10.000 bambini, cambierebbe molto?
Sì, poi la guerra sulle cifre.
Allora, queste sono le cifre fornite dall'autorità che è in controllo in tutto o in parte di Gaza dal punto di vista sanitario, cioè Hamas. Io capisco l'obiezione, potrebbero non essere veri questi dati in difetto, ma e questo è quello che sostiene Israele. Quello che sostengono autorevolissime ricerche scientifiche come The Lancet è che questi dati potrebbero non essere veri, ma potrebbero essere molto più bassi quelli forniti da Hamas, e quindi la realtà potrebbe essere persino peggiore.
Quindi non essere veri per difetto, ecco, sì.
Non starei a insistere su quanti numeri, detto che ovviamente senza fare retorica anche un numero percentualmente molto inferiore sarebbe gravissimo, ma qui il rischio è che sia percentualmente molto superiore.
Allora, no, ma lui diceva proprio questo, eh? Lui sottolineava il fatto che anche 10.000 bambini è una cosa orribile.
A prescindere dai numeri, però insomma la guerra delle cifre è anche quella importante. Allora, io direi, insomma, ascoltiamo una canzone che ha un titolo importante, Cambiare, ecco, perché così non si può andare avanti. Mi pare che l'opinione pubblica internazionale sia molto, molto più adesso, forse anche perché è diventato talmente evidente quello che sta succedendo che è inevitabile che ci sia una reazione da parte dell'opinione pubblica internazionale. Ma la domanda a questo punto è: che fare? Che cosa succederà? Che cosa possono, devono fare, insomma, i governanti, innanzitutto quelli alleati di Israele, che forse hanno qualche carta in mano? Ricordo che siamo sempre in compagnia di Riccardo Nuri di Amnesty International. Ci siamo lasciati appunto con queste domande su che cosa succederà a questo punto nella striscia di Gaza. Abbiamo anche assistito al lancio via aerea, insomma, di derrate alimentari. Leggo una notizia che, secondo la quale la BBC che lo riporta, molti di questi aiuti umanitari lanciati dal cielo sulla striscia di Gaza sono finiti in zone militarizzate, dove chi vi si reca corre un rischio molto elevato in quanto rientrano sotto il controllo dell'esercito israeliano. E sono tante le pressioni, gli appelli, ma ecco, faranno la differenza secondo lei, Riccardo Nuri?
Ma intanto quella dei lanci dall'alto degli aiuti umanitari è già fallito una volta e sta fallendo anche questa seconda volta, perché cadono in mare, cadono sulle zone militarizzate, cadono sulle tende e ammazzano persone. Oltre che una distribuzione così incontrollata fa sì che alla fine si scatenino risse e chi ha più forza accaparra tutto e chi è più debole rimane senza. Dicevo prima, New York inizia oggi una conferenza sul processo di pace, la soluzione a due stati e due popoli. Gli stati hanno ricevuto da Amnesty International proprio questa mattina una serie di raccomandazioni, perché se questa conferenza vuole essere seria e svolgersi parlando di pace mentre è in corso un genocidio e mentre è in corso una carestia, non bisogna fare chiacchiere così filosofiche sul futuro, ma bisogna prendere azioni concrete. La prima di queste è fermare immediatamente i trasferimenti di armi, la seconda è rivedere tutti gli accordi di cooperazione con Israele, e questo riguarda l'Unione Europea, la terza è sanzionare in modo mirato i principali sospetti di crimini di diritto internazionale all'interno delle istituzioni israeliane, e poi garantire e premere perché ciò accada nei confronti di Israele, che la popolazione palestinese riceva tutti gli aiuti necessari, ottenere qualcosa di diverso da una tregua tattica provvisoria. Naturalmente non scordiamoci gli ostaggi israeliani ancora in vita, perché quello è un crimine che va avanti da 21 mesi da parte di Hamas, e queste sono le cose da fare. La popolazione se ne è accorta, un sondaggio dei giorni scorsi ci dice che il 63% degli italiani è convinto che Israele stia commettendo un genocidio, è una percentuale aumentata di 10 punti rispetto a un sondaggio effettuato solo un mese prima. Quello che la gente ha capito è ciò che i governi ancora fanno finta di non capire, e cioè che per fermare queste azioni militari di Israele occorre un'azione decisa.
Il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte, per esempio, della Francia sposta qualcosa, oppure rischia di apparire, insomma, semplicemente come un modo elegante, ecco, per smarcarsi dalle responsabilità, ma alla fine che ha poca influenza su quanto sta succedendo?
Guardate, questa è una decisione politica, quindi Amnesty International non la commenta, non ha strettamente a che fare con i diritti umani. Io dico solo una cosa, che può dare alla popolazione palestinese un senso di riconoscimento, ma chi fa o meno una brutta figura sono quegli stati e le cui rappresentanti che ignorano il fatto che la Francia si aggiunge a 140 stati per i quali la Palestina già esiste, con uno status di osservatore presso le Nazioni Unite. Quindi, come sempre, nel nord del mondo c'è chi alza la voce e sembra che abbia molta autorevolezza, no? Quando dice non è il momento, o confonde la Palestina con Hamas, ma il resto del mondo già l'ha superata questa cosa.
Uno dei nostri ospiti ci diceva che dovrebbero esserci più esempi di queste flottiglie che tentano di portare, di forzare il blocco, di portare la roba da mangiare, insomma, direttamente a Gaza. Poi sappiamo che vengono intercettati, arrestati, rimandati, ma è una strada, dice, non ce ne dovrebbe essere una sola, ma ce ne dovrebbe essere 100 di queste situazioni. È quella la strada? Non so, cosa, come la vede?
Ma i detrattori di queste iniziative dicono che sono iniziative simboliche di comunicazione, ma se restano tali è perché Israele blocca illegalmente l'ingresso degli aiuti, lo fa anche in acque internazionali, il che è una doppia illegalità, perché il blocco intorno alla striscia di Gaza già di per sé è illegale. Queste imbarcazioni con le persone attiviste che vi sono a bordo fanno quello che gli stati non devono fare. Allora lo facessero gli stati e non ci sarebbe la necessità di queste navi di attivisti e attivisti.
Claudio, prego.
No, ricordo, a proposito di misure del genere, quando nel 1993, dopo la guerra dell'ONU contro Saddam Hussein, lui fece una rappresaglia contro le popolazioni curde, l'ONU dichiarò una no-fly zone per garantire che potessero arrivare aiuti ai curdi che stavano fuggendo sulle montagne dalla rappresaglia di Saddam Hussein. Questa cosa qui, degli stati che prendono in mano la gestione degli aiuti imponendone l'ingresso, in questi 21 mesi non è stata mai presa in considerazione, eppure il precedente ce l'abbiamo.
Ma vorrei concludere con la parola di un ebreo, Omer Bartov, professore di Holocaust and Genocide Studies alla Brown University.
Quindi
è un ebreo,
un docente su una cosa importante.
Ha scritto il 15 luglio sul New York Times, è nato una famiglia sionista, ha fatto il servizio militare dell'ADF, e lui dice che questo è un olocausto, è una parola dolorosa, ma purtroppo questo è un genocidio. Quindi so che sto usando questa parola, ma io che sto studiando queste cose, che ho vissuto queste cose, vi riconosco che che purtroppo è un genocidio.
Ecco, bisogna essere a New York per capirlo questa cosa, perché poi c'è un altro tema che però ci aprirebbe un altro dibattito. Qual è il consenso di cui gode il governo di Israele su questa vicenda? Ma ne parleremo semmai in un'altra occasione. Noi ringraziamo davvero Riccardo Nuri per essere stato in nostra compagnia, aver commentato queste tristi vicende. Speriamo che la mobilitazione mondiale, che mi pare che sia sempre più evidente, faccia la differenza. Staremo a vedere. Grazie mille Riccardo Nuri per essere stato in nostra compagnia quest'oggi.
Grazie a voi, buongiorno. Grazie.